Talking Loud, musica ed informazione. Loud, musica e informazione, oppure note e notizie, come si chiamava un tempo la trasmissione che scandiva la mattina e il pomeriggio.
Allora ammetti una continuità.
Una contumacia. Certo, io volevo chiamare note e notizie, questa poi mi hanno detto, ma basta, passatista.
Sì, però, ma che è vero che tu sei un po' passatista, cioè con te non c'è mai una cosa di novità, una cosa sempre i soliti schemi.
Always the same shit.
Che nel caso tuo si adatta perfettamente.
Ascolta, tu e la tua sciocca ironia. Allora, visto che abbiamo parlato di guerra prima, vogliamo un attimino sollevare un po' gli animi di chi ci ascolta, perché sempre, insomma, parliamo sempre di queste cose così cupe, cambiamo argomento, nel senso che, l'argomento è sempre la guerra, ci spostiamo insomma, geograficamente un po' più a sud. Ah, un messaggio. Sabato 6 aprile 22, Fleur de Mal in concerto al Zurla, via Placido Zurla 70, Pigneto. Chi fosse interessato può andare.
Ma cos'è questa pubblicità? Che stai leggendo?
È arrivato un messaggio, l'ho letto. No, direttore artistico, c'è arrivato un messaggio in cui ci dice che sabato 6 aprile alle 22 il Fleur de Mal in concerto al Zurla. Lo diciamo.
Se ma volete... aspetta, tu conosci il Fleur de Mal? Chiedo al nostro direttore artistico.
La band Fleur de Mal?
Eh beh, è una storica attiva dagli anni Ottanta.
Ma sono loro? Sono proprio loro?
Sì, sono Iguana. Loro. Ma io li conoscevo, non è che ho detto a caso. Io ci ho anche suonato insieme, non con loro, ma a un festival insieme.
Eravate tu, i Fleur de Mal ed Eric Clapton.
E Gianni Minà. Comunque, ciao Gianluca Polverai, salutiamo.
Dopo.
Allora, vabbè.
Scusate però, ma voi non vi volete far vedere in diretta video? Ma... oggi è elegantissimo.
Non è il caso. Io direi che non, quando c'è Federica pure. Ma non
sai, quando c'è Federica pure, però.
Adesso veramente.
Adesso.
Eleganziarum.
Sì, però non c'è un grandangolo sufficientemente grande per contenere tutte e due.
Noi gli facciamo del male ai nostri ascoltatori. Facciamogli sentire le nostre belle voci. Anche Gianluca, se dice paesi frugali, può essere interessante. Sì.
Ma Gianluca, io ripeto sempre che Gianluca aveva proposto una trasmissione solamente tu e lui.
Ma la facevamo?
Che si chiamava? No, aspetta, aveva trovato il nome. Mannaggia a me, non ricordo.
Rotacismi radiofonici.
No. Era sì, ma quello era il payoff, era il sottotitolo.
Non era Ramarro Verde. No.
Ma era qualcosa sì, qualcosa simile. E sotto era Rotacismi musicali.
Rotacismi musicali. Vabbè, quando facciamo Note notizie insieme, che è il format a cui si ispira.
Facevate sanguinare le orecchie, la gente con le orecchie.
Ma non è vero,
sanguinanti.
C'era facile.
Per quello ci hanno chiuso.
Basta!
Vendete sta frequenza. Hanno scritto a Roberto dicendo basta, non ci faccio più a sentire tutte quelle remosce. Vendi sta frequenza e ci pensiamo più.
Non sono remosce.
Qual è la parola che dovrei dire?
Paesi frugali.
Paesi frugali. vedi?
Paesi frugali.
Però, no, però non lo so, tu rendi meglio, rendi di più. Va bene. Salutiamo Gianluca Polverari,
direttore artistico di Radio Città Aperta, che sarà tra un'oretta, 40 minuti scarsi con Altern Italia, giusto? Altern Italia fra poco. Altern Italia. Allora, dicevamo, ci spostiamo di un po' più a sud, altro giro, altra guerra. Sempre Valentino, per rimanere in tema del fatto, insomma, di quello di, diciamo, nella puntata precedente, in cui comunque veramente sembra che ci sia questa voglia di guerra a tutti i costi. Non so se tu hai mai sentito uno dei bellissimi podcast di Alessandro Barbero. Stasera la dico spesso, però è veramente contestuale, quando spiega come scoppiano le guerre. In particolare lui fa il racconto storico, una narrazione storica di come è scoppiata la prima guerra mondiale, una guerra che sembrava che nessuno volesse, in realtà nessuno volesse, però nessuno fece quel passettino indietro, per cui a un certo punto diventò inevitabile il conflitto. E poi naturalmente ci si trovò di fronte a quella che ai tempi fu la più grande tragedia della storia dell'umanità. Poi venne la seconda guerra mondiale e vabbè, è inutile parlare. Comunque, quindi andiamo un po' a vedere che il clima, insomma, è molto
però, sì. Però perché venivano dall'esperienza prussiana, dal nazionalismo e dal acceso militarismo che la Prussia aveva dato come impronta comune all'Occidente, a cui un certo punto tutta l'Europa parve ispirarsi, e poi ovviamente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale tutto questo ha trovato naturale sfogo. Cioè, ricordati, perché il Terzo Reich, terzo dopo che? Capito? Cioè, qual era il secondo? E quindi, questo per dirti cosa? Per dirti che vediamo le premesse, vediamo nell'epoca storica in cui viviamo. E da dove si parte? Purtroppo si parte sempre dalla mano. Non è che voglio di perché mi ripeto o sono banale nell'analisi o così. Si riparte sempre dai fatti dell'11 settembre. Allora, si parte sempre per vedere l'analisi storica di tantissimi aspetti socio-economici nei quali viviamo. Si parte sempre dall'11 settembre per quanto riguarda il panorama geopolitico, per quanto riguarda la stretta economica. Partiamo dall'11 settembre. In realtà, se vogliamo parlare solamente di economia, un passettino un po' più indietro dobbiamo andare al thatcherismo. Secondo me il thatcherismo è stata la vera svolta in Europa per una riscossa delle idee neoliberiste che poi sono state declinate all'epoca attuale, al turbocapitalismo attuale, ecco. Però sono queste un po' la nostra premessa, come tu hai detto, la Prima Guerra Mondiale, quindi la Prussia da una parte, i nazionalismi dall'altra, e la nostra premessa nell'epoca storica attuale che viviamo, io la vedrei dal punto di vista geopolitico l'11 settembre, dal punto di vista economico l'ondata del thatcherismo
e anche le conseguenze della crisi globale del 2007-2008, che ha innescato un meccanismo recessivo che poi porta naturalmente tutte le economie.
Ma quello però dove nasce, Le? Quello dove nasce l'idea che in finanza bisognava slegare il capitale realmente esistente da quello finanziario? E quello nasce più da lontano, non nasce nel 2007. Cioè, l'idea di prenderti titoli subprime, spacchettarli, metterci monnezza dentro i titoli che poi sono stati venduti alla popolazione mondiale, e poi quando appunto mezza America perdeva fisicamente la casa e il resto del mondo si è trovato con titoli che non valevano nulla. Però non è un'idea che nasce nel 2007.
No, certo, però nel 2007 esplode la bolla e lì secondo me si vanno ad affilare i coltelli, perché tu sai benissimo che quando le economie vengono strangolate poi naturalmente c'è la necessità di imporsi a livello globale per recuperare il terreno perduto. Queste sono le regole del capitalismo primordiale, no? Che viviamo primordiale nel senso primitivo, brutale, no? Darwiniano. Comunque, ci sono due macro temi che sono interessanti nella grande vicenda della guerra israelo-palestinese, che ormai è diventata la guerra medio orientale. La vicenda dell'uccisione dei 7 operatori umanitari uccisi dall'esercito israeliano per errore, e l'esercito israeliano ha ammesso di averli uccisi, ammesso l'errore, e poi la vicenda della risposta, della rappresaglia che l'Iran ha annunciato rispetto all'attacco da parte di Israele a un'ambasciata iraniana a Damasco, che è stata considerata un'aggressione vera e propria. Cioè, è la prima volta che veramente ci sono state delle operazioni, degli assassini mirati, no? Che sono stati più o meno attribuiti a Israele, agli Stati Uniti, che hanno colpito in Iraq magari i generali iraniani, ma questa volta sembra che sia proprio più una questione di faccia a faccia fra le due potenze locali. Partiamo dalla vicenda dei sette operatori.
Aspetta, scusa, come le due potenze locali?
Israele e Iran.
E Iran, ma aspetta, però stai slegando il discorso dai sette uccisi.
No, no, sono due macrotemi. I sette uccisi, i due macrotemi di cui parliamo oggi.
E
aspetta, ti faccio la tua pera di anfetamina, così, no? Ok.
Ma perché però l'anfetamina non dovrebbe svegliarmi?
Deve svegliare, perché non stai seguendo. Segui. Allora, rappresentano una magra consolazione le scuse che le forze di difesa israeliane hanno fornito per l'attacco al convoglio di World Central Kitchen, costato la vita a sette operatori umanitari. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di WCK, Aaron Gore, definendo comunque importanti passi avanti il fatto che le forze di difesa di Israele si siano assunte la responsabilità del raid e stiano adottando misure disciplinari contro le persone coinvolte. Ma servirebbe un'indagine indipendente e anche un cambiamento sistemico per evitare altri fallimenti militari, perché allo stesso tempo è anche chiaro dalle loro indagini preliminari che le forze armate israeliane hanno messo in campo una forza letale senza tener conto dei propri protocolli, della catena di comando e delle regole di ingaggio, ha sottolineato Gore. Le IDF hanno riconosciuto che le nostre squadre hanno seguito tutte le procedure di comunicazione adeguate, ha aggiunto Gore, evidenziato il fatto che il video dell'IDF non mostra alcun motivo per sparare sul nostro convoglio, che non trasportava armi e non rappresentava alcuna minaccia. In una nota la WCK ha poi affermato che senza un cambiamento strutturale ci saranno altri fallimenti militari, più scuse e più famiglie in lutto. L'organizzazione non governativa ha chiesto che venga formata una commissione indipendente per indagare sugli omicidi, insistendo che l'IDF non è in grado di indagare in modo credibile il proprio fallimento a Gaza. Questa ultima affermazione è interessante, eh? No, perché praticamente si dice per la prima volta in modo chiaro che Israele non è più una fonte, le forze armate israeliane non sono più una fonte attendibile rispetto a quello che avviene a Gaza, e a dirlo non è Hamas, non è Al Jazeera, che sarebbe un'emittente televisiva ma viene considerata voce, diciamo, dell'Islam e quindi nemica. A dirlo non è la Russia e non è nemmeno l'Iran, ma è un'organizzazione umanitaria che poi tra l'altro è anche occidentale, e dice, insomma, comunque riguardo questa questione c'è anche la polemica interna alla dirigenza israeliana, perché il ministro Ben-Gvir ha dichiarato che la decisione del capo di Stato Maggiore di rimuovere gli alti ufficiali coinvolti appunto in questa vicenda, la vicenda dell'uccisione dei sette operatori umanitari, rappresenta l'abbandono dei soldati in piena guerra, un grave errore che trasmette debolezza. Lo ha scritto in un post sul social X il ministro della sicurezza nazionale israeliano, che ricordiamo è di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, dopo che l'esercito ha licenziato due ufficiali per il loro ruolo negli attacchi con i droni a Gaza che hanno ucciso i sette operatori umanitari. Anche se ci sono stati errori di identificazione, in guerra i soldati dovrebbero essere sostenuti e certamente non costretti a subire un processo in un tribunale da campo, ha aggiunto. Non ti pare questa dichiarazione la negazione di tutti i principi che sono stati posti nel corso dello sviluppo dell'umanità rispetto al fatto di mantenere un'etica anche nei momenti di guerra? Cioè dire i soldati in guerra non devono essere processati, in guerra si può fare tutto, quindi secondo il ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir è una dichiarazione abbastanza grave, secondo me.
Assolutamente, assolutamente, ma ovviamente però da che pulpito? Certo. Cioè, Alessio, è un paese palesemente in guerra ed è un paese in difficoltà, perché secondo me, non lo so, sottostimando la reazione internazionale, questa volta non ha trovato appoggio, secondo me, da chi si aspettava. o non quel tipo di appoggio, e come risultato è un isolamento in un contesto dal punto di vista geografico che non può essere assolutamente non se lo può assolutamente permettere, dal punto di vista diciamo politico men che meno, e i continui confronti che si stanno avendo tra Tel Aviv e Washington ovviamente dimostrano questo, dimostrano che non c'è assolutamente né una condivisione nella linea da seguire, né un appoggio soprattutto, e questo sta mettendo in seria difficoltà.
Aspetta, attenzione.
Che succede?
Attenzione.
Che succede? Attenzione carrambata, attenzione. Che succede?
Pronto?
Pronto?
Oh, eccola, ecco questa. Io quando sento sta voce sono già subito più felice.
No, io no.
Non mai sostituito.
Io sono un po' incazzato. Non è che sono felice. Ma scusa, ma è vero?
Federica, tu adesso non mi vedi, ma io sfoggio una fluente chioma rossa.
No, ma è vero che sei andata a combattere in Ucraina? Così si dice, ma che, si hanno scritto gli ascoltatori, che fine ha fatto Federica Pietra? Perché ormai sono 2 settimane.
Sono
che
te due settimane.
No. Allora io ho risposto, mi hanno detto, perché me l'ha detto qui la signora quella delle pulizie, mi ha detto no, Federica è andata a combattere in Ucraina, ma è
in
vero?
In realtà non è, lo scopo non è così così
serio.
Onorabile, serio.
Ah, Gaza sei andata allora?
No, neanche. Assolutamente no, però sono qui per degli scopi molto molto profondi, molto molto colti, perché sono fuori per uno stage, come si dice, e poi oggi pomeriggio tenteremo anche di andare alla mostra di Tim Burton qui al Museo del Cinema di Torino.
Ah, ma sei a Torino? Ma io ti facevo in qualche... Ma sei a Torino,
Che hanno prorogato. Vabbè. E chiuderà questo fine settimana questa mostra molto molto seguita, molto importante, tutto esaurito da tempo. Andremo a far la fila cercando di entrare, poi magari ti farò un resoconto.
Ma quindi ti stai divertendo, cioè sei in vacanza?
Vabbè, ma te stai a fare i fatti tuoi allora?
Sì, sono qui per uno stage, come
io stavo raccontando, che la tua assenza era dovuta a catastrofi, motivi allucinanti.
Ma non è vero nulla allora?
No, sono qui per così ampliare le mie conoscenze, migliorare anche come speaker radiofonico, tutte cose che comunque concorreranno alla mia formazione, questo stage appunto, e quindi tornerò più
un po' pregna. Secondo me sarà sta mischia.
Sì, ma sicuro.
Pregna,
ma
tornerò pregna.
Ma assolutamente, Federica, noi così ti vogliamo pregna di contenuti che poi potrai però divulgare sia ai presenti che ai nostri ascoltatori.
Esattamente, io immagino che stia andando benissimo senza di me.
No, ma non puoi, non dirlo perché in realtà si sente, per chi è un ascoltatore attento come sono quelli di RCA, si sente la voce mia e del buon Ramaccioni un po' venata da una tristezza, dalla tristezza data da un'assenza, cioè si sente che manca qualcosa oggi.
Più che altro sto mandando gli stessi 4 brani da 2 settimane.
Sì, ma no, infatti è una cosa incredibile. Parla
sul
piano.
Pensavo che invece avresti onorato questa assenza tu con delle come dire, delle playlist, delle compilation, come dire, così delle selezioni musicali molto molto colte anche tu, insomma.
Ma io conosco 4 brani, sto andando a loop sti 4, non so se
sì, ma poi Federica parla sul bianco,
ma quello fa
va in
pure dopo tanti anni dovrebbe aver imparato.
No, ma è la cosa che ormai ogni volta quando attacchiamo la trasmissione mi dà sempre, io ti giuro, prima di entrare in onda dico: Valentino, stavolta morditi la lingua, non dire nulla, fatti i fatti tuoi. Oh, non c'è niente da fare, entro 30 secondi fa sempre qualcosa che mi costringono a dire sta frase, mi costringono a dire: ma Alessio, sono 29 anni che tu e Marconi sul Monte Sasso avete lanciato il primo segnale per che ha dato vita alla radiofonia. Possibile che ancora sta levetta? No, la tieni abbassata? Quante volte Federica Ramaccioni mi ha fatto partire per 5 minuti tipo pesce rosso e poi si è accorto che stavo parlando, che bisognava alzare la levetta.
Comunque possiamo dire che ci sarai venerdì prossimo o no?
Sì, sì. Ci sarò venerdì prossimo, assolutamente.
Va bene, l'importante è che tu sia bene e sia felice. Sei bene, stai felice?
Sono bene, sto bene adesso, sì, molto meglio. Sono felice e vi saluto, vi ringrazio di questa telefonata. Mi ha fatto piacere, mi avete fatto sentire un po' lì.
Beh, ma è casa tua,
voglio dire, è la trasmissione tua, voglio dire.
Mi fatto sentire un po' lì con voi.
Va bene. Allora, venerdì prossimo celebreremo il grande ritorno in voce, il secondo grande ritorno in voce.
Di cosa avete?
Sempre delle stesse cose.
Corso.
Ma siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale, quindi parliamo di quello, voglio dire. Anche perché io mi rifiuto di parlare veramente delle europee, della campagna elettorale, della politica.
Fede, ti posso strappare una promessa?
Dai.
Che se vorrete
dobbiamo fare quella puntata,
innanzitutto quella sì, e poi quando torni ne parliamo meglio, e però non voglio spoilerare nulla perché ci sta ascoltando, no. E la seconda cosa, che se mi vorrete tu e il buon Alessio come vostro ospite, un podcast, cioè quindi un'ora parliamo di un tema, non so come può essere. Non so, cravatte. Le cravatte.
Oggi la cravatta, lo sai? Mi sono messo la cravatta oggi.
Non sta la porto molto spesso. Anche
no, io mai, l'ho messa solo oggi.
Ma di te ci credo. E Alessio veramente sta qui al mio fianco, lo dico anche per chi ci ascolta, ma vestito veramente di gran gala.
Sì,
voglio
sì.
Dopo ti mandiamo la foto.
Va bene, Federica, tanti baci.
Vi
sono
saluto.
Contento di averti sentito.
Vi
ci vediamo
anch'io,
venerdì.
Grazie.
Ciao Fede.
Ciao.
Ciao.
Niente, io pensavo a un bello scoop, sai, io muoio dei missili. Attenzione, un missile Iskander. E lei faceva invece niente. È a Torino, le vogliamo tanto bene a Federica. Ti dedico questa canzone, Valentino. Chissà se capisci il perché. Vediamo un attimo se riesco. Vediamo se riesco a farla partire.
Splinters. Yo, bring it on down.
Black Loser. Ho smesso di disannunciare i brani, effettivamente non è una buona cosa. Valentino De Luca si è momentaneamente smaterializzato, forse per l'emozione di aver sentito la soave voce della nostra Federica. Un'occhiata a Pagine Esteri, che sulla guerra israelo-palestinese è voce informata, autorevole e onesta. A proposito, abbiamo citato Al Jazeera prima. C'è questo attacco anche ad Al Jazeera e alla libertà di informazione. Knesset approva la legge per chiudere Al Jazeera, l'emittente è un attacco alla libertà di stampa. Benjamin Netanyahu è pronto a mettere al bando l'emittente televisiva quatariota Al Jazeera dopo l'approvazione da parte della Knesset di un provvedimento che gli concede il potere di bloccarne le trasmissioni nel paese. Al Jazeera, secondo il premier israeliano, è un canale terrorista che istigherebbe all'odio. Il provvedimento richiesto ieri, cioè qualche giorno fa in realtà, perché l'articolo è di qualche giorno fa, quindi più o meno fra il primo e il 2 aprile, il provvedimento è stato approvato con 71 voti a favore e 10 contrari. I media israeliani hanno riferito che il primo ministro aveva richiesto che la legge venisse approvata in tempi rapidi per poter chiudere subito le trasmissioni dell'emittente panaraba. Le relazioni tra Israele e Al Jazeera sono peggiorate 2 anni fa, quando una corrispondente palestinese con passaporto statunitense dell'emittente televisiva Shirin Abu Akleh è stata uccisa durante un'operazione militare israeliana in Cisgiordania. Al Jazeera ha replicato denunciando quella che ha definito come una campagna frenetica di Netanyahu, fatta, afferma l'emittente, di bugie pericolose e ridicole. Netanyahu non è riuscito a trovare alcuna giustificazione da offrire al mondo per i suoi continui attacchi ad Al Jazeera e alla libertà di stampa, se non quella di presentare nuove bugie e calunnie incendiarie contro la rete e i diritti dei suoi dipendenti, scrive la redazione di Al Jazeera in un comunicato. La testata giornalistica con sede a Doha ha accusato Netanyahu di calunnie incendiarie contro la rete e i diritti dei suoi dipendenti, e quindi diciamo che è un altro segnale molto grave del fatto che non è un parere mio personale né della trasmissione né della radio, che Israele stia un po' perdendo il controllo rispetto a quanto sta avvenendo dopo il 7 ottobre. Un brano e poi i saluti e ci avviciniamo alla chiusura di questo secondo episodio della puntata di oggi di Talking Loud, venerdì 5 aprile 2024.
This radio station was named Audio Slave in honor of the last American heroes to whom speed means freedom of the soul. The question is not when it's gonna stop, but who is gonna stop them.
Invece di guardare Montanini che fa body shaming, Valentino, salutiamo, prima di salutare, gli ultimi spunti, gli ultimi flash, no? Perché c'è un problema, perché secondo il leader di Hezbollah, Nasrallah, l'attacco al consolato iraniano di Damasco è un punto di svolta nella guerra. L'Iran risponderà senza dubbio all'attacco israeliano contro il consolato iraniano a Damasco, lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, in un discorso televisivo. Solo Khamenei può decidere come, quando e dove ci sarà la risposta dell'Iran a Israele, ha aggiunto Nasrallah riferendosi al leader iraniano. L'attacco al consolato costituisce una svolta nella guerra in corso e la regione è entrata in una nuova fase, ha detto Nasrallah. Non è molto, diciamo, tranquillizzante, no? Questa nuova fase.
Beh, anche, è bravo, esatto, anche perché la nuova fase è solamente, cioè lui la chiama nuova fase, ma secondo me andrebbe chiamata con il nome di escalation, di ennesima escalation, insomma, quindi
l'escalation perenne. Comunque Israele cambi subito la sua condotta militare, chi lo ha detto? Tre possibilità: Gianluca Polverari, Homer Simpson o la rappresentante permanente britannica all'ONU. Chi l'ha detto?
La rappresentante permanente britannica all'ONU.
Esatto, esatto. Segno che forse Israele qualcosina sta sbagliando. Questo è Talking Loud, musica e informazione. Grazie a Valentino De Luca, sempre più, diciamo, terza colonna di questo format musicale informativo del venerdì pomeriggio. Torniamo venerdì prossimo, ci sarà anche Federica, forse anche di nuovo Valentino. Chien sabe?
Ma io ma no, io come chien sabe? Io ho sempre detto a gentile invito rispondo.
Chien sabe?
Valentino De Luca, potremmo anche terza.
Ti do un pugno. Anzi, non possiamo più dire perché la situazione è delicata. Allora, va bene, dai, mandiamo un brano, è tutto finito, siamo felici. Talking Loud, potete ascoltare entrambe le puntate di oggi in podcast. Torniamo in diretta venerdì prossimo, ogni venerdì, dalle 16 alle 17, dalle 17 alle 18. Ciao a tutte, ciao a tutti.